18 estate di Andrea Ferro.
18, 30 e 49 secondi, rieccoci, ripartiamo, l'estate sta finendo e anche l'effetto che fa Radio 24, questa infatti è l'ultima puntata di Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24 che ora tiriamo fuori dal cassetto per scrivere ancora qualche pagina, poi da lunedì a quest'ora torna la zanzara. Dunque buonasera da Valeria Bernardi e Anna Elena Riva in regia, da Valentina Ternullo e Giorgio Giardino in redazione, buonasera da Andrea Ferro che vi parla. È stato definito il giallo dell'estate stamane, ad un mese esatto trascorso tra misteri, sospetti e un faro mediatico puntato sul paese che è stato teatro di questo giallo, Terno d'Isola in provincia di Bergamo. L'epilogo: la notte tra il 29 e il 30 luglio Sharon Verzeni, barista di 33 anni, veniva uccisa a coltellate mentre passeggiava per le strade del paese. Stamane, 30 agosto, la notizia di un fermato e poi della sua confessione. Ha 31 anni, è nato a Milano, origini africane, risiede a Suisio, un paese della Bergamasca, a 5 chilometri da Terno d'Isola. Si chiama Moussa Sangare. Mauro Paloschi, collega, giornalista di Bergamo News, è collegato con noi. Ciao, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Allora, Mauro ha confessato, ha detto ucciso per un raptus.
Sì, è proprio questo il particolare più inquietante di questa vicenda, di questa deposizione di uomo fermato questa notte dai carabinieri di Bergamo. Ha raccontato proprio che è uscito per uccidere una persona a caso, ha impugnato quattro coltelli che aveva nel ceppo della cucina, li ha messi in tasca e poi è uscito con il chiaro intento di uccidere qualcuno giusto per il gusto di farlo. Ha prima cercato di, anzi ha minacciato due ragazzini, due quindicenni che ha incontrato, che ha incrociato lungo il suo percorso, e poi è arrivato fino a Terno d'Isola in via Castagnate, dove purtroppo ha visto la povera Sciano che camminava a piedi, ricordiamo che è uscita per una passeggiata serale, ha percorso ancora un pezzo di strada in bici e poi ha fatto questa retromarcia e l'ha aggredita da dietro fino con, come ormai sappiamo, con tre coltellate alla schiena e una al petto, lasciandola ormai in fin di vita in strada.
Ecco Mauro, com'è stata, quando è arrivata la svolta decisiva? Avevamo capito che erano giorni particolari, gli ultimi giorni, forse però non si immaginava che si arrivasse ad un epilogo di questo tipo.
Sì, erano giorni particolari, già da un paio di settimane si era sparsa la voce di questo soggetto in bici che era stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza, appunto, di Terno d'Isola, della zona di via Castagnato dove si è consumato l'omicidio. C'era questo frame che girava tra gli inquirenti, insomma si cercava di capire chi potesse essere, indagini molto difficili, molto complicate, perché noi abbiamo avuto modo di vedere questo frame ed è veramente impossibile riconoscere una persona, una foto molto sgranata, tra l'altro in bianco e nero, c'è solo il particolare di questa bici che si intravede, e grazie appunto a questo frame, a lunghe indagini, accertamenti eccetera eccetera, i militari sono riusciti a fermare questo 31enne, fermato inizialmente come testimone, come persona informata sui fatti, è stato condotto in caserma con questa motivazione. Poi con il passare delle ore si è lasciato andare fino alla confessione avvenuta alle 4 di questa notte, dopo la quale è scattato questo fermo, appunto.
Ecco, un paese, una comunità che in qualche modo esce dall'incubo, da questa cappa di sospetti che svanisce, si dissolve, si diceva un paese omertoso, qualcuno sa e non dice. Ecco, quali sono state le reazioni che avete raccolto?
Sì, hai detto bene, noi ci troviamo proprio a Terno d'Isola, c'è ancora un via vai di curiosi, ma anche gente che arriva anche da lontano per portare un saluto, comunque lasciare un mazzo di fiori, una poesia, un qualcosa sul luogo ormai diventato simbolo di questa tragedia, questo muretto con tutti questi ricordi lasciati per la povera Sharon. I sentimenti sono ovviamente quelli di una grande liberazione, perché comunque erano settimane di grande tensione, c'è gente che aveva anche paura a uscire di casa, soprattutto le donne, con questo che era ormai diventato un incubo, poi ovviamente c'è grande rabbia per come si è consumato questo delitto, per appunto, abbiamo detto, queste motivazioni veramente futili.
Ecco, le reazioni invece della famiglia, del compagno che ha avuto i riflettori e indubbiamente su di lui in qualche modo si è sospettato, quantomeno per il rincorso mediatico del fatto che lui finiva in caserma, lo riportavano, insomma, sembrava che a un certo punto lui potesse essere utile per le indagini, diciamo così. Ecco, ci sono delle reazioni, ne avete registrato oggi?
Sì, inizialmente i riflettori sono stati ovviamente puntati su di lui perché era la persona più vicina a Sciano, ricordiamo, erano fidanzati da 13 anni, conviventi da 3, quindi era la persona che assolutamente divideva tutto con Sciano, che ricordiamo era una ragazza molto riservata, dedita solo al suo lavoro, alla sua casa, aveva pochissimi interessi, pochissimi svaghi, quindi anche qui le indagini sono state molto difficili perché non hanno trovato spunti. La famiglia ha parlato oggi intorno alle 14:30 in un momento in cui ha riunito la stampa, ha letto un breve comunicato letto dal padre Bruno Verzeni, che ha ringraziato ovviamente gli inquirenti per il prezioso lavoro svolto, ha ringraziato anche i due testimoni, perché ricordiamo ci sono due persone di Terno d'Isola, due tra l'altro stranieri, che hanno fornito preziosissime informazioni per arrivare a identificare questo soggetto, e poi ha detto finalmente così possiamo dire basta alle speculazioni su Sharon e Sergio. Comunque in queste settimane ne abbiamo letto un po' di tutti i colori. Sergio invece in realtà oggi non si è ancora visto, pare fosse chiuso in casa, sempre in casa dei genitori di Sharon, chiuso nel suo dolore, ha preferito per il momento non commentare questa notizia.
Grazie a Mauro Paloschi per questa corrispondenza da Terno d'Isola, e appunto ci ha raccontato i dettagli che hanno portato alla svolta e poi al fermo e alla confessione di Moussa Sangare. Ora in linea con noi l'avvocato di Moussa Sangare, l'avvocato Giacomo Mai, lo ringrazio perché so che sono ore un po' particolari, ha accettato il nostro invito, buonasera, ben trovato.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, avvocato, come diceva il collega, come leggiamo da stamattina, il suo assistito ha confessato e ha detto ho agito dietro un raptus.
Sì, sostanzialmente, da quello che è emerso, insomma, non sapeva neanche lui cosa stesse facendo, e quindi non c'è un motivo per il quale ha compiuto questo atto.
Ecco, ma ha precedenti specifici o comunque precedenti?
No, nessun precedente.
Cosa fa nella vita?
Ma adesso, se non sbaglio, è disoccupato, e ha detto che lavorava tipo da casa, qualcosa con la tecnologia, la musica, però non so di preciso poi cosa.
Ma
cosa,
famiglia. Sì, certo, mi rendo conto che lei voglio dire, ha elementi molto relativi, ma inevitabilmente io cerco di coglierli. Ecco, ha famiglia, viveva con i genitori solo?
Ma sì, la sua famiglia di origine è qui, però non pare che fossero in buoni rapporti ultimamente, però. No, mi creda.
Cioè, certo, sarà. Ecco, ma lei a un certo punto stanotte ha ricevuto una telefonata?
Esatto. Verso le 4 è stata riferita della nomina, e col tempo di arrivare mi sono presentato in caserma e lì l'ho potuto incontrare. E poi, dopo averci parlato, abbiamo fatto interrogatori.
Ecco, quindi diciamo che lei forse l'ha convinta a parlare?
Ma quando sono arrivato io, lui aveva già rilasciato delle spontanee dichiarazioni. E poi, dopo che abbiamo parlato, poi ha reso l'interrogatorio, come sapete.
Ecco, ma ha raccontato come ha trascorso questo mese in cui, diciamo, tutti lo cercavano ma non sapevano di cercare lui?
No, non abbiamo approfondito ancora questo aspetto, non abbiamo parlato di questo.
E ora dove si trova?
Adesso è in carcere, andrò a trovarlo già domani.
Ecco, c'è l'interrogatorio di garanzia?
Io non ho ancora ricevuto nessuna notifica, quindi non le so dire.
Ecco, per quanto riguarda questi quattro coltelli, ci raccontava Paloschi di Bergamo News che lui sarebbe uscito di casa con questi quattro coltelli con l'intenzione di ammazzare sostanzialmente qualcuno che avrebbe incontrato per strada. Ecco, sono stati ritrovati, ho letto, o quantomeno è stato ritrovato quello usato per uccidere la povera Sharon.
Allora, a me non risulta che lui sia uscito di casa con quattro coltelli, non è questo che lui ha riferito.
Cosa ha detto?
No, ha riferito di averne avuto uno.
Uno con questa intenzione, cioè sono uscito di casa con questa idea folle nella testa, è stata questa un po' la sua ricostruzione di quella...
No, la sua ricostruzione e l'impressione, insomma... ho avuto io, penso che abbiano avuto tutti, è quella che non sapeva neanche lui cosa voleva fare quando è uscito di casa.
Ecco, le risulta che possa aver avuto problemi di instabilità psichica, per caso assistito dalla salute mentale? Mi perdoni se faccio tutte queste domande, non la voglio mettere sotto interrogatorio, ma io faccio il mio lavoro, lei fa il suo.
No, ci mancherebbe. Allora, io non ho elementi, anche perché, ripeto, lei capisce che è tutto molto prematuro, ecco, non ho elementi ancora al riguardo, però è verosimile, insomma. Sono aspetti che sulla sua salute mentale, sulla sua capacità, sono aspetti che vanno senza dubbio approfonditi e chiariti nelle dovute sedi, con i dovuti mezzi, perché è di certo un'azione questa che non necessita di accertamento sulla capacità e sul profilo psicologico della gente.
Sì, certo, una situazione particolare che lei anche per assisterlo dovrà approfondire. Ecco, si parla della testimonianza decisiva di due persone.
Ecco, ripeto, su questi particolari io devo approfondire, perché non ho elementi e non ho ancora... ovviamente ha avuto accesso a quelle che sono le indagini.
Anche per lei è stata un po' una notizia, tra virgolette, shock, il fatto di essere convocato per andare ad assistere legalmente l'uomo che da un mese veniva ricercato, non solo poi nella Bergamasca, visto che era diventato un caso di rilevanza nazionale.
Beh, ecco, diciamo, noi che facciamo questo mestiere siamo abituati alle sveglie notturne per l'uno, per l'altro caso. Certo, questo è particolare.
Grazie, buon lavoro. L'avvocato Giacomo Mai, legale di Moussa Sangare, che è il 31enne nato a Milano di origini africane, che ha confessato l'uccisione di Sharon Verzeni. Come i nostri ascoltatori sanno, qui si passa da un argomento all'altro inevitabilmente con una certa facilità, perché la cronaca ce lo impone. Si sta giocando la prima partita della terza giornata del campionato di Serie A, e Venezia-Torino è al 13esimo. Il risultato è fermo sullo 0-0 e ci fermiamo anche noi per qualche istante per dare spazio alle notizie dalle strade.
Effetto estate.
Un paio di messaggi arrivati al 349-238-6666 sull'epilogo del giallo della Bergamasca. Scrive Max: la tristezza è che solo ora due testimoni hanno parlato, poi Walter, quando ci sarà il processo, quel 21enne, in realtà è un 31enne, ritratterà la confessione, altre prove non ci sono e sarà assolto, povera Sharon. Ma chissà se andranno veramente così le cose. La notizia ieri sera da Buenos Aires dell'arresto di Leonardo Bertulazzi, già componente della colonna genovese delle Brigate Rosse. Era ricercato da 44 anni, su di lui pendeva una condanna a 27 anni per vari reati, banda armata, associazione sovversiva e sequestro di persona, in particolare il rapimento nel 1977 di Piero Costa, esponente della famiglia di armatori industriali. Lo liberarono dopo quasi 3 mesi trascorsi in una tenda all'interno di un appartamento in un quartiere collinare di Genova, dietro il pagamento di 1,5 miliardi di riscatto. Parte di quel denaro l'anno dopo servirà alle BR per finanziare l'operazione Moro, in particolare per l'acquisto del covo di via Montalcini, dove il presidente della Democrazia Cristiana fu tenuto segregato per 55 giorni e poi lì ucciso. Che Bertolazzi fosse in Argentina era noto da tempo. Nel 2002 infatti fu arrestato dopo un'indagine condotta da Interpol e Digos genovese, ma poi venne rilasciato dopo che gli era stato riconosciuto lo status di rifugiato, status che ora gli è stato revocato. Quindi ieri l'arresto, al quale seguirà l'estradizione. Nel frattempo, lo si è appreso qualche ora fa, Bertolazzi è detenuto in regime speciale e non quindi in un carcere comune. Questa notizia ci ha riportato a quella che con una espressione efficace Sergio Zavoli definì la notte della Repubblica: piombo rosso, piombo nero, strategia della tensione, stragi, morti di piazza. Massimo Coco, buonasera.
Buonasera.
Allora, lei è il figlio di Francesco Coco, la prima vittima delle Brigate Rosse a Genova l'8 giugno 1976. Suo padre, procuratore generale a Genova, fu ucciso nei pressi della stazione Principe mentre rincasava per il pranzo. Con lui furono assassinati il brigadiere di polizia Giovanni Saponara e l'appuntato dei carabinieri Antioco Deiana, erano la sua scorta. Fu l'inizio dell'attacco al cuore dello Stato. Ecco, Coco, per alcuni paesi, la Francia in testa, per lungo tempo gli autori di questi reati sono stati considerati rifugiati politici e questo ha garantito loro una latitanza.
Ahimè sì, è una ferita che sanguina, è chiaro, la vicenda dei pregiudicati latitanti in Francia è stata terribile, lo è tuttora, e tra l'altro noi come vittime del terrorismo resta solo un appello alla Corte di Giustizia europea, perché quella sentenza indubbiamente grida vendetta al cielo, ecco.
E che fine hanno fatto gli assassini di suo padre e della scorta di suo padre?
Ah, non conosco ancora.
Che senso? In che senso?
No, perché non conosco, non ho una verità processuale, diciamo così.
Cioè, quindi dopo quasi mezzo secolo non si sa chi ha ucciso suo padre sostanzialmente.
Esattamente, fra 2 anni sono 50 anni. E non ho ancora un nome, posso avere sicuramente delle idee, però insomma siamo abituati ad attenerci a fatti, a nomi, cognomi, a sentenze, quindi non piace, e parlo al plurale perché indico un po' tutte le vittime del terrorismo, non ci piace lanciarci in congetture, complottismo o quant'altro, insomma vogliamo qualche cosa di processuale, di chiaro, di definitivo.
È chiaro che dopo sì, quasi 50 anni ben difficilmente si arriverà alla verità piena.
Naturalmente, però c'è uno spiraglio, per esempio, giusto appunto con l'arresto di questo personaggio che, colonna genovese delle Brigate Rosse, è entrato a farne parte nel 75. Quindi molto difficile che non sappia qualcosa anche del 76, l'anno della morte di mio padre, di Deiana e di Saponara. E a questo proposito, infatti, se posso dare una piccola anteprima,
certo,
ho incaricato un avvocato, un illustre penalista, l'avvocato Walter Biscotti, esperto in questioni del terrorismo, di riaprire il fascicolo di mio padre e di chiedere, appena sarà possibile, che venga e interrogato l'ex latitante Bertolazzi sulla vicenda di mio padre, dove come minimo, come persona ben informata dei fatti, se non direttamente coinvolta. E, è chiaro che sono tentativi che hanno quasi il sapore dell'archeologia oggi, però se questa persona, come già è stato per Battisti, volesse una volta tanto ammettere responsabilità e far luce su quegli anni dove c'è un po' troppo buio rispetto a quasi tutte le altre vicende del terrorismo di quegli anni, insomma.
Però c'è chi dice basta, lasciamoli stare, sono vecchi, è una stagione che è finita da tempo.
Sì, è strano che questo discorso non venga mai fatto, non so, per i mafiosi, per qualsiasi altro criminale. E per questi c'è sempre un occhio di riguardo, ecco, un percorso particolare. No, non si tratta di vendette, si tratta di percorsi di giustizia. Non ammetto che si possa chiedere alla vittima il perdono e che questo abbia un valore. E bisogna che qualsiasi cosa succeda, anche voglio dire una grazia per certi personaggi, è certo che non può far piacere alla vittima, però lo si accetta se è un percorso di giustizia, se si viene dal diritto. Poi santo Dio, abbiamo il nostro diritto è tra i più garantisti del pianeta, anche storicamente ci sono mille opportunità di tornare liberi, lo sono quasi tutti, insomma, anche pluriomicida da un pezzo non vedono più carcere, quindi potrebbe essere un'opportunità anche per questa persona, chissà che non decida ecco, di fare un po' di luce su quegli anni.
Grazie. Massimo Coco, figlio di Francesco Coco, assassinato con la sua scorta dalle Brigate Rosse nel giugno del 1976 a Genova. Stefania Limiti, giornalista, scrittrice, grande esperta di terrorismo e misteri d'Italia. Buonasera, ben trovata a Radio 24.
Buonasera a tutti voi.
Ecco, Stefania, a distanza di decenni, tante pagine torbide di quegli anni, latitanti, verità processuali non sempre convincenti. E allora perché tutti questi buchi nella memoria collettiva di quella stagione?
Ma perché la ricostruzione di quella stagione è stata accompagnata da coperture istituzionali, da depistaggi, e quindi la ricostruzione giudiziaria, pensiamo solamente al caso Moro, ha avuto un esito talmente dilazionato nel tempo che naturalmente questo ha comportato un racconto dei fatti sempre molto mai completo, e questo dunque ci dà la sensazione, che talvolta è anche una realtà, di una storia non afferrabile, no? In qualche modo. Ora è chiaro che a distanza di lungo tempo io credo che molte cose, molti particolari di queste vicende non sono più conoscibili, anche l'arresto di questa persona. Io francamente ritengo che difficilmente potrà consentire di far luce sui grandi sulle grandi questioni ancora aperte. È vero che con i soldi del sequestro Costa venne comprato l'appartamento di via Montalcini, ma insomma la compartimentazione, cioè la divisione all'interno dell'organizzazione armata delle notizie, delle informazioni, ha funzionato davvero. Quindi se pensiamo che Raimondo Etro era uno dei brigatisti che ha partecipato all'inchiesta per il pedinamento di Aldo Moro, non sa assolutamente nulla di quello che poi è stato fatto successivamente. Quindi insomma io penso che difficilmente molte cose si sapranno, però noi a questo punto Dobbiamo anche sapere che queste materie sono all'interno dell'università oggetto di nuove ricerche, di attenzione da parte dei giovani dottorandi, dei giovani studenti. Insomma, noi una ricostruzione di questi anni in qualche modo ce l'abbiamo, cioè sappiamo che sono stati anni nei quali è stato fomentato una totale destabilizzazione in questo paese che è servita a rendere il paese immobile. Noi abbiamo avuto un paese totalmente immobile e doveva essere immobile, perché questo paese doveva essere governato da un partito che ne dovesse essere al centro, la Democrazia Cristiana, e non poteva essere consentito in alcun modo, secondo le logiche dei blocchi, un ricambio istituzionale. Siccome il paese avrebbe avuto sicuramente un ricambio istituzionale, perché dal punto di vista elettorale e della dinamica sociale l'Italia è stato un paese vivissimo, vivace, consapevole, organizzato, con un'opposizione, un partito comunista e delle strutture di organizzazione sociale estremamente viva, un passaggio ci sarebbe stato. Ma questo non poteva essere consentito.
Ecco, allora, Stefania, al contrario, abbiamo 30 secondi. È una storia però che imbarazza. In 30 secondi rispondimi. A destra, a sinistra, al centro, quindi.
No, io non sono per destra, sinistra e il centro, nel senso che sono storie totalmente diverse. Chi si deve sentire imbarazzato oggi è chi ha a che fare con gli stragisti, con chi viene da quella storia lì, con chi ancora li frequenta, e questa è tutta una storia che sta a destra, è tutta figlia del neofascismo ed è tutta figlia di quella tradizione che ancora mi sembra che si faccia fatica a respingere.
Grazie Stefania Limiti, giornalista, scrittrice, grande esperta di terrorismo e misteri d'Italia. 18:58 e 3 secondi, arrivano le notizie del GR delle 19, condotto questa sera da Maria Piera Ceci.
Salve, questa è la segreteria telefonica di Due di Denari.
Deborah
e Mauro
saranno di nuovo in onda da lunedì 2 settembre.
Ma se intanto non potete fare a meno della loro autorevole leggerezza,
potete sempre ascoltare le puntate dal podcast
sul sito di Radio 24, dalla app o sulle piattaforme.
Oppure lasciate un messaggio dopo il beep?
No! A due di denari @radio24.it.
Beep.
Effetto estate.
19:14:30 secondi, ripartiamo, seconda parte di Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24, è l'ultima puntata stagionale, quindi di nuovo buonasera da Valeria Bernardi e Anna Elena Riva in regia, da Valentina Ternullo e Giorgio Giardino in redazione. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp. Qualcuno dice che il clima non sta cambiando, sono tutte suggestioni. Al di là di come la si possa pensare, ben inteso ognuno è libero di pensare quello che crede, di giorno in giorno si acquisiscono elementi inequivocabili che delineano condizioni, situazioni nuove, inedite. Insomma, approfondiamo la notizia che abbiamo sentito poco fa nel GR delle 19. Alla stazione meteorologica più alta dell'Alto Adige, sull'anticima Cima Libera in Val Ridanna, a 3.400 metri di quota, questo agosto è stato il primo mese senza gelate dall'inizio della misurazione, cioè 25 anni fa. Neanche di notte, pensate, la temperatura è scesa sotto lo zero. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, buonasera, ben trovato a Radio 24.
Sì, grazie, buonasera.
Allora, questa notizia è notizia, ci mancherebbe, ma si aggiunge a quelle che arrivano ormai sistematicamente dagli altri ghiacciai che stanno arrivando quest'estate.
Sì, purtroppo gli acciai italiani sono in sofferenza, anzi quest'anno tutto sommato non va neanche malissimo, perché ci sono state delle nevicate tardive che hanno coperto, diciamo, la superficie dei ghiacciai con neve fresca, e quindi i ghiacciai un pochino in più, diciamo, resistono. È però certo che poi queste temperature estremamente elevate, noi ci preoccupiamo delle temperature cosiddette tropicali, cioè con le minime superiori ai 20 gradi, no, in città e nelle nostre zone di pianura, perché non si dorme bene, però in montagna dobbiamo preoccuparci di quando la temperatura non va mai al di sotto degli 0 gradi, perché appunto siamo in condizioni di fusione, cioè di scioglimento dei ghiacci.
Ecco, cosa vuol dire però in pratica per le conseguenze che tutto questo ha e avrà?
Ma sa, in pratica le conseguenze sono queste. C'è da dire una cosa fondamentale: solitamente la dinamica naturale è più lenta della dinamica umana, no? Noi abbiamo innescato questo riscaldamento globale, che lo si vede in particolare nel Mediterraneo, in Italia, e diciamo i nostri ghiacciai hanno risposto lentamente, cioè più lentamente la loro fusione dei ghiacci di quanto non sia aumentata la temperatura. Quindi la situazione attuale è che adesso la superficie e il volume dei ghiacci che ci sono sulle Alpi non è in equilibrio con la temperatura, cioè praticamente. Pronto?
Ecco, sì, la stiamo sentendo benissimo.
Ecco,
prego.
Sì, scusi, mi sembra di no. Praticamente quello che stavo dicendo è che loro, se anche la temperatura rimanesse quella di oggi, a fine secolo, fra 75 anni, avranno perso comunque il 30% di superficie di volume. Quindi questo è inevitabile, a questo dobbiamo adattarci, sia come perdita estetica, sia come perdita di risorse idriche. Ma poi dobbiamo fare qualcosa in più, cioè dobbiamo fare in modo di non arrivare a scenari in cui non perderebbero il 30%, ma addirittura, come nel cosiddetto scenario business as usual, cioè se non facessero nulla per limitare le emissioni di anidride carbonica ed altri gas serra, questi perderebbero il 90%. Allora veramente c'è da mettersi le mani nei capelli.
Ecco, Pasini, una battuta, qui può dirla: il clima sta cambiando.
Assolutamente sì, ma dirò di più: il clima sta cambiando per cause umane. Insomma, noi abbiamo avuto ere glaciali, periodi caldi in tutta la storia non solo dell'umanità, ma anche della Terra prima di Homo sapiens, e però adesso c'è qualcosa di molto diverso, di molto più rapido, di molto, come dire, ubiquitario, che succede dappertutto e sincrono, cioè che accade nello stesso momento, e quindi c'è qualcosa che forza dall'esterno il sistema clima a cambiare. Noi oggi sappiamo cos'è: sono le nostre azioni umane che hanno creato gas serra, deforestazione, cattivo uso del suolo e così via.
Grazie Antonello Pasini, fisico del clima del CNR. Nella puntata di ieri in diretta vi abbiamo aggiornato sugli incendi che ancora una volta hanno messo in allarme Roma. Uno in particolare è divampato tra il territorio comunale della capitale e Fiumicino, con la conseguente chiusura di una pista dell'aeroporto Leonardo da Vinci per consentire il decollo dei Canadair, quindi voli in ritardo e ripercussioni sul traffico aereo nazionale. Mai, forse come quest'anno, così tanti roghi a Roma e dintorni. Difficile chiaramente pensare all'autocombustione, in più di un caso d'altronde i piromani hanno lasciato tracce, ma a favorirli sono anche le concause dell'incendio: territori abbandonati o occupati abusivamente, pochi controlli, spazzatura, incuria. E va ricordato che la settimana scorsa, nel vasto rogo che si era sviluppato tra Torre Spaccata e Cinecittà, 3 operatori della protezione civile e un vigile del fuoco erano rimasti ustionati e hanno rischiato la vita. Salvatore Martino, Società Geologica Italiana e professore di geologia applicata alla Sapienza di Roma, buonasera, ben trovato.
Buonasera a voi.
Allora, Roma nella morsa del fuoco, anche se per fortuna oggi è stata una giornata meno drammatica, ma come dicevo non è solo colpa dei piromani.
Sicuramente condizioni meteorologiche particolarmente impegnative, di aria secca, di significativa ventilazione, favoriscono sicuramente la combustione, soprattutto ove poi vi fossero dei focolai di natura umana, quindi quelli che noi siamo abituati a definire come dolosi. Purtroppo l'Italia da questo punto di vista è scenario molto frequente di queste vicissitudini, se pensiamo che negli ultimi 3 mesi abbiamo avuto diversi incendi, oltre che a Roma, che lei ha giustamente ricordato, anche perché insomma è stato molto eclatante sia l'incendio della collina di Monte Mario del 31 luglio che quello di questi ultimi giorni, ma frequentemente e anche recentemente, mi riferisco a fine giugno di quest'anno, la collina dei Camaldoli, che è adiacente a quella, diciamo, al quartiere Pianura, dove poi c'è lo stadio appunto del Napoli, e prende fuoco per ragioni prevalentemente dolose. Analogamente il Monte Pomeo ad Ischia, per esempio, nella zona comunale di Forio, tipicamente il settore dei Frassitelli, è soggetto ad incendi sempre analogamente di questa natura. Evidente che dove ci sia stata una precedente stagione secca, come nel caso della, per esempio, fine dell'estate, che è la contingenza che stiamo vivendo, queste episodicità divengono molto più significative.
Ecco, prego.
No, dico, soffermandoci sicuramente sulle cause dell'innesco di questi incendi, noi, come lei ha correttamente citato, siamo geologi, io in particolare faccio parte della Società Geologica Italiana, che peraltro inaugura a breve, in pochi giorni, un convegno che vede la Società Geologica Italiana e la Società Italiana di Mineralogia e Petrologia impegnati a trattare e a porre proprio l'accento su problemi di gestione del territorio anche dopo l'evento incendiario. Vede, questo è un tema molto importante che è anche oggetto di linee di ricerca del PNRR finanziate a livello nazionale. Faccio riferimento per esempio al progetto RETARN, che si occupa dei rischi, del multirischio a livello nazionale, perché il territorio incendiato poi diventa più esposto a fenomeni di dissesto, come per esempio le frane.
Certo, quindi un territorio ferito, cioè l'incendio ferisce gravemente il territorio, questa è un po' la, tra virgolette, la morale che lei ci sta dicendo.
Esattamente, quello che dico è che i riflettori giustamente vanno accesi nella fase in cui l'emergenza deve essere gestita, devono essere accesi sulle cause, soprattutto se dolose, perché queste sono cause che vanno indubbiamente perseguite a livello giudiziario, ma non dobbiamo poi distrarre la nostra attenzione sul territorio, come l'ha definito lei, ferito, perché quel territorio, noi diciamo tecnicamente, si trova preparato a fenomeni di dissesto che, per esempio, la successiva stagione di piogge, che adesso arriverà nell'autunno, potrebbe a quel punto innescare. Vede, noi stiamo studiando con anche giovani ricercatori, dottorandi, ricercatori nuova generazione, questi fenomeni in collaborazione interdisciplinare con ingegneri, architetti del paesaggio, quindi sono studi multidisciplinari, e abbiamo già avuto delle quantificazioni su analisi numeriche di modellazione che ci portano a ritenere che la probabilità di frane in un territorio incendiato aumenti della praticamente 10%, quindi vuol dire che abbiamo una significativa inferenza del territorio incendiato sulla capacità che ha questo territorio di creare ulteriori problemi. Ecco, prima le citavo il multirischio, no? Quindi la concatenazione, non necessariamente a stretto giro, quindi sincrona, ma anche differita nel tempo, di fenomeni concausativi. Questo è un tema molto importante. È un po' come la valanga, no? Una valanga, certo, in questo caso, certo, di danni.
Quindi sommiamo
danno a danno e quindi perdite a perdite.
Grazie. Salvatore Martino, Società Geologica Italiana, professore di geologia applicata all'Università La Sapienza di Roma. Il nostro bel paese martoriato dagli incendi e purtroppo anche dalle alluvioni, dalle frane, l'ultima alluvione nel Casertano martedì a San Felice a Cancello, un paese devastato, due dispersi, madre e figlio, i loro corpi ancora non si trovano. E poi i terremoti, ma i drammi, le difficoltà poi innescano energie, iniziative che rincuorano, che danno la spinta per ripartire. Un esempio di quello che sto dicendo arriva dall'Appennino Forlivese, da Tredozio, un paese di poco più di 1000 anime che alle 5:10 del 19 settembre dell'anno scorso tremò insieme a tutto l'Appennino romagnolo in seguito ad una scossa di 4.9 gradi della scala Richter. Da allora alcune attività si sono fermate, ma ora una riparte con un carico di significati forte e particolare. Riapre l'edicola del paese e grazie alla cooperativa Cara Bobovski, e noi raccontiamo questa storia grazie a Quinto Cappelli, che oggi ha scritto di questo su Quotidiano Nazionale. Carlo Versari, assessore alle attività produttive, al commercio e alle politiche ambientali del comune di Tredossio, buonasera, bentrovato.
Buonasera, la ringrazio per l'invito e saluto tutti gli ascoltatori.
Grazie a lei per averlo accettato. Beh, già l'idea che un'edicola apre e non chiuda è una notizia, ma diciamo che è un'edicola non proprio come tutte le altre.
No, assolutamente no. Come ha anticipato lei, questa edicola verrà gestita da una cooperativa e l'intento di questa cooperativa era proprio quello di creare un centro con funzioni socio-occupazionali che fosse anche un luogo di incontro e di scambio culturale, che consentisse soprattutto ai giovani con disabilità di mettere alla prova le proprie competenze, di acquisirne di nuove, di socializzare e di offrire un servizio alla comunità. È stato proprio questo il progetto che ha promosso la cooperativa, che poi si è realizzato con l'acquisto dalla precedente gestione e mettendo insieme tutte queste funzioni. Ci tengo a dire che, ecco, questo era anche proprio un punto del nostro programma, cioè la promozione di progetti per favorire lo sviluppo sociale, come noi la vediamo come condivisione e promozione del nostro territorio, diciamo, quindi associamo ripartenza, promozione del territorio, quindi tutta una serie di cose che favorisce, ecco, la...
Certo, oltretutto parliamo di territori, posso dirlo, un po' dimenticati. Il terremoto ha avuto conseguenze gravi sulle infrastrutture, la viabilità, ma in fondo di queste parti del paese tendenzialmente si parla poco.
Sì, sono magari sotto i riflettori a breve distanza dall'evento sismico oppure dall'evento alluvionale, poi dopo cadono un po' nel dimenticatoio, però devo dire che, ecco, noi ci siamo rimboccati le maniche. Questo è l'esempio della nuova apertura di questa attività. È l'esempio che, insomma, nel paese si respira energia e si torna a rivivere un centro storico che, come ha detto lei, è stato colpito dal terremoto, è stato anche il punto più colpito del paese, perché dove ci sono tutti gli edifici storici, gli edifici in muratura, ecco, quindi non di nuova costruzione, e quindi, ecco, questo qui è una gioia per tutti noi, per tutto il paese, soprattutto anche perché il progetto ha anche altre finalità, ecco, come certo, ho anticipato certo, prima.
Certo. Ecco, l'inaugurazione è domenica l'inaugurazione, dopodomani.
Domenica, e approfitto per dire che tutti gli ascoltatori e lei e la sua collaboratrice che mi ha offerto l'invito e vi ringrazio nuovamente per aver partecipato alla trasmissione, siete invitati, sì, l'evento ci sarà domenica 11.
Quindi tra due domeniche.
No, domenica
alle 11. Ci mancherebbe. È difficile se no dare un appuntamento, ci stiamo confondendo. Benissimo, allora grazie. Noi, devo dire la verità, non ce la faccio, però in qualche modo raccogliamo l'invito e credo che anche Valentina non riuscirà a raggiungere appunto il paese, Tredossio, però noi chiaramente vi facciamo tanti auguri per questa iniziativa, ma gli auguri li fanno anche alcuni ascoltatori che hanno ascoltato la sua testimonianza. 19, 29 e 40 secondi, le notizie dalle borse.
Effetto estate.
19.33, 15 secondi, ritorniamo a parlare di incendi. Quando i roghi divampano, quando si estendono, quando minacciano le case, quando da terra la battaglia contro le fiamme si fa più dura o addirittura impossibile da vincere, ecco che arrivano i pompieri del cielo con gli elicotteri e i Canadair. E ieri a Roma sono stati decisivi per circoscrivere e poi domare il rogo di Fiumicino, e non solo quello, chiaramente. E allora stasera vogliamo capire da uno di loro come è una giornata a combattere gli incendi dall'alto. Igor Cicchelli, elicotterista e istruttore dei Vigili del Fuoco di Pescara. Buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Buonasera, salve. Igor, chiaramente nella scaletta lei avrebbe dovuto intervenire prima, però visto che lei fa anche un certo lavoro, e cioè deve spegnere gli incendi, lei è atterrato poco fa, reduce appunto da un servizio particolare in provincia di Chieti?
Sì, è corretto, siamo appena atterrati con il nostro elicottero qui da un incendio in provincia di Chieti, a Rocca San Giovanni, una località piuttosto esteso, soprattutto oltre che l'estensione minacciava diverse abitazioni.
Ecco, quindi, e ora è spento?
Ora è quasi spento, purtroppo se siamo vicini a far buio e quindi il nostro intervento poi non può essere continuato, e ma devo dire che con il supporto nostro e quello dei tre Canadair presenti, diciamo, è stato abbastanza domato e quasi estinto.
Ecco, allora ci racconti un po' la giornata del pompiere del cielo, come venite definiti. Allora, a un certo punto dalla centrale scatta un allarme e richiedono per un incendio di bosco l'intervento appunto delle squadre aeree, intendiamo quindi Canadair, sì, ed elicotteri. Ecco, voi decollate e vi portate chiaramente sul luogo dell'incendio, però evidentemente seguendo tutta una serie di protocolli.
Sì, certo, chiaramente una volta che riceviamo la chiamata, inizialmente informale per metterci a conoscenza di quello che serve, poi riceviamo l'autorizzazione al decollo da parte del nostro sala operativa di Roma, che ci autorizza appunto a recarci nella zona richiesta dal comando provinciale, e dopo il briefing con l'equipaggio decolliamo. Ecco, effettuiamo prima un briefing con tutto l'equipaggio, spiegare quello che sarà più o meno l'intervento, la zona di operazioni, quindi organizziamo appunto il carburante, la quantità di carburante da imbarcare, l'attrezzatura da portare, soprattutto sicuramente se un incendio poi imbarchiamo la benna antincendio, e poi andiamo in zona operazioni, dove sul posto contattiamo, dopo una precognizione dell'area, contattiamo le squadre a terra, e di solito quando si tratta di un incendio di bosco, comunque di interfaccia, è sempre presente il DOS, il direttore operazioni di spegnimento, che è una figura molto importante in quanto coordina sia le squadre a terra ma soprattutto anche i mezzi aerei presenti.
Ecco, c'è chiaramente il problema tra virgolette di caricare l'acqua, se siete in, esatto, zone diciamo marine è un po' più semplice.
Infatti questo è un problema, come è stato anche questa sera, in quanto la distanza dal mare, seppur era breve, comunque impiegavamo circa 2 minuti tra andare e tornare, nell'andare 2 minuti e tornare. E fossimo riusciti ad avere tempi più brevi, sicuramente l'efficacia sarebbe stata maggiore. Questo è un aspetto molto importante. Chiaramente più l'approvvigionamento idrico è distante dall'incendio, è meno efficace, chiaramente.
Ecco, voi però il lancio lo dovete fare non troppo vicino alle fiamme, immagino.
Esatto, anche perché diciamo il rischio, volando così a bassa quota, i rischi sono diversi, sia le fiamme stesse, che comunque sono un pericolo per l'elicottero, il calore che sprigionano, ma anche gli ostacoli, perché molti ostacoli magari non sono visti, e se voliamo a bassa quota rischiamo di urtarli, quindi con le conseguenze che possono
certo. Ecco, Igor, mi racconta qualche intervento particolare, qualche operazione di spegnimento insomma tosta.
Ma ogni intervento è diverso dagli altri, non ce ne sono mai interventi uno uguale all'altro.
Ecco, ma ce n'è uno in particolare, immagino nella carriera di un istruttore ci sia magari un episodio, una pagina della sua carriera un po' particolare.
Diciamo sì, incendi del genere, soprattutto quando interessano le abitazioni, ci sono. Di recente siamo andati qui da Pescara, un incendio che interessava la zona di Vieste, un camping di Vieste dove si era molto esteso, hanno dovuto evacuare il camping e quindi anche le persone lì, diciamo, era abbastanza anche impervia la zona, quindi difficile, come anche questo di questa sera, era una zona impervia con molte abitazioni vicinanze.
Grazie a lei, ma grazie chiaramente a tutti i colleghi, i vigili del fuoco, i piloti dei Canadair, i carabinieri forestali, ma ai volontari della protezione civile e tutti quelli che ormai sistematicamente sono impegnati a lottare contro il fuoco, e chiaramente non solo a Roma, ma Roma si sa fa sempre un po' più notizia, e il grazie arriva anche da alcuni ascoltatori. Ci scrivono: sono eroi queste persone, un ricordo a coloro che per proteggerci non sono più con noi, così scrive Max. E allora l'inizio della scuola manca sempre meno, per i più giusto un paio di settimane, e alla vigilia della prima campanella ci sono poi i soliti problemi: cattedre scoperte, mancano i supplenti, pure i presidi quest'anno, aule inadeguate, ma c'è un gruppo di studenti che va oltre a tutto questo, anzi diciamo proprio che va, cammina, è la classe itinerante, cioè trascorre l'anno scolastico non in un luogo fisico unico, ma in tanti luoghi in lungo e in largo per la penisola. Pensate, cammineranno per 3.000 chilometri. Niccolò Gori Sassoli, uno degli ideatori del progetto Strade Maestre, buonasera, ben trovato.
Buonasera.
Allora, io ho provato a spiegare, lei spieghi un po' meglio come funziona tutto questo.
Allora, tutto questo è un progetto educativo che propone a un gruppo di ragazzi e ragazze delle scuole superiori di partire per un anno e fare un viaggio lungo a piedi attraverso l'Italia, formando una classe di persone che vengono da diverse parti d'Italia e anche da contesti sociali, economici, culturali diversi. L'intenzione è quella di sperimentare di essere un laboratorio mobile per imparare, insegnare modi di conoscere diversi da quelli dominanti che si svolgono soprattutto al chiuso, vedono lezioni frontali, mentre noi sappiamo, crediamo che la conoscenza, la cultura umana, la nostra umanità nasca dal movimento, no? Dall'esplorazione anche fisica, lenta, del territorio.
Ecco, ma sono studenti di quali classe, di quale diciamo livello anagrafico?
Allora, gli studenti vengono da indirizzi scolastici diversi. Perché bisogna tenere in conto che il primo anno di un esperimento è un anno sperimentale di un progetto che vuole crescere, che vuole anche dialogando con la scuola pubblica, con le istituzioni scolastiche, proporre un modo di fare scuola aperto. Allora,
guardi, purtroppo la qualità della linea è pessima e stentiamo a capire quello che sta dicendo. Allora ne approfittiamo, intanto diamo un'occhiata alla partita. Venezia-Torino, è iniziato il secondo tempo, si gioca il 51esimo, Venezia 0, Torino 0, quindi ancora reti inviolate allo stadio della Laguna, e ci fermiamo un istante per una pausa, poi torniamo e proviamo a collegarci nuovamente con Niccolò Gori Sassoli.
Effetto estate.
E allora stiamo cercando di ripristinare il collegamento con Niccolò Gori Sassoli, uno degli ideatori del progetto Strade Maestre, appunto di questa scuola itinerante. Abbiamo raccontato che camminano per 3.000 chilometri, cercavamo di capire qualcosa di più, però la qualità della linea telefonica non era granché, ora l'abbiamo ripristinata. Allora dicevamo, Sassoli, in sostanza camminano per 3.000 chilometri, e da dove si parte e dove si arriva?
Si parte da Orvieto il 16 settembre e si arriva a Trieste a giugno, attraverso un viaggio che passa da 11 regioni italiane e prevalentemente si svolge a piedi, come hai detto, ma in alcuni tratti anche col trasporto pubblico.
Beh, lo immaginavamo, certo. Cioè, ecco, però chi è che si può iscrivere? Cioè, voglio dire, diciamo una scuola privata.
Ma no, allora la scuola, le iscrizioni sono ancora aperte, il gruppo che abbiamo formato al momento è fatto da una decina di ragazze e ragazzi, ma si può arrivare a 12 massimo per quest'anno. È una scuola privata nel senso che bisogna pagare una quota di iscrizione, un po' come fanno quelli che partono per fare un anno di studio all'estero, però vorremmo renderla aperta, quindi abbiamo diversi partner, sponsor che vogliamo far crescere per mettere a disposizione di tutti questa esperienza.
Ecco, ma quanto costa?
8.000 euro quest'anno.
E poi pensate però di estendere evidentemente questa iniziativa?
Sì, noi infatti stiamo parlando con, anche con amministrazioni pubbliche, perché l'ideale sarebbe che ci fossero delle borse di studio che permettono a persone che vogliono fare questo percorso di viaggiare.
E gli insegnanti, anche, gli insegnanti chi sono?
Volevo dire che gli insegnanti sono guide, educatori. Fra quelli che partono quest'anno ci sono anche persone che hanno lasciato per un anno l'insegnamento, Roberta Cortella in particolare è una regista, documentarista, insegnante, si mette in aspettativa per fare questo viaggio perché crede che possa essere un modello. In futuro, fra 10 anni, magari gli insegnanti della scuola pubblica, così come oggi vanno a fare servizio a insegnamento nelle carceri o negli ospedali, potranno fare quest'anno pagati dal Ministero e quindi l'obiettivo è quello un po' di rendere il fare scuola attraverso il cammino una pratica conosciuta e diffusa, non una cosa di nicchia.
Certo, grazie. Niccolò Gori Sassoli, uno degli ideatori del progetto Strade Maestre. E cosa farò da grande poi? Ai miei tempi si diceva il pompiere, il calciatore, l'astronauta, il macchinista. Oggi forse non pochi dicono vorrei fare l'influencer. Ma c'è pure un'altra possibilità, un po' particolare, fare il croupier. E ci sono varie scuole dove si insegna questo mestiere. Una è quella che a Milano gestisce Stefano Melani del Centro di Formazione Croupier. Ringrazio Luca Caglio che sulle pagine di Milano del Corriere della Sera ci ha ispirati. Allora, buonasera e bentrovato, Melani.
Buonasera a tutti voi.
Allora, è vero che c'è una grande richiesta di croupier?
Sì, c'è un'assoluta richiesta di croupier in tutto il mondo perché è un'industria in forte espansione e continua espansione. In tutto il mondo ogni anno, cioè ogni mese aprono almeno un casinò.
Ecco, ma come si diventa croupier?
Allora, si diventa croupier attraverso un corso di formazione professionale che dura dai 2 a 3 mesi. Però non è proprio per tutti, certo è una professione aperta e richiede dei requisiti e dà la possibilità di lavorare con vari tipi di contratto, indeterminato, determinato, stagionale, jolly a chiamata, anche da freelancer come faccio io o part time.
Ecco, ma cioè, i corsi in che cosa consistono?
Allora, nei corsi insegniamo tutta una serie di nozioni tecniche, ma anche comportamentali e procedurali, sia per gestire il gioco, ma anche per controllare i giocatori stessi. Quindi dalla manualità alle procedure, alle regole dei giochi, la matematica, termini tecnici, un po' di etico, anche concetto sociale e norme antiriciclaggio.
Quindi teoria e pratica come avviene sempre. Ecco, ma il croupier mi racconti qualcosa della sua storia? Lo fa da decenni lei, ho letto.
Sì, come dicevo, sono riuscito a sfruttare tutta una carriera dietro a questa industria, anche perché offre effettivamente tante opportunità in vari campi, dalle navi da crociera, agli yacht, ai casino fissi, quindi a me piaceva viaggiare, è una professione divertente, a contatto con il pubblico e quindi diciamo che guadagnando anche abbastanza bene.
Quanto ce lo può dire?
Io stavo parlando in generale.
Vabbè, in generale, allora non dico giustamente, però in generale, qua mediamente un croupier quanto può guadagnare? Ecco, mettiamola così.
Beh, noi abbiamo i ragazzi che solitamente escono dalla scuola con degli stipendi da 2.500-3.000 euro a primo impiego.
Per quante ore?
Per le solite 40 ore settimanali, e quindi in rotazione, però prevalentemente notturne.
Beh, immagino.
Però è un mestiere dove si è pagati anche in base alla bravura, in base alla tipologia di casinò, se è magari più popolare o di lusso, dove quindi anche le mance diciamo che influiscono tantissimo. Ecco.
Ecco, però il croupier vince sempre.
Il croupier vince sempre, sì, perché ha un buono stipendio, ci sono le mance.
No, vince anche quando la pallina gira, poi alla fin fine è quello che vince quasi sempre, non ha nulla da perdere.
Il
diciamo.
Casinò vince sempre, sì. Il croupier certo è in una posizione di mezzo, però ogni tanto riceviamo anche qualche, diciamo, complain piuttosto che commento fuori dagli schemi, perché è chiaro che così nella tipologia del lavoro ci sta, essendo frontline abbiamo a che fare col pubblico, però la maggior parte delle persone che vengono al casinò viene per divertirsi, per passare una serata diversa.
Magari anche per vincere però qualcosa.
Cerca di sbancare, certo.
Ecco, però mi racconti un po' dei perdenti, quando si trova queste facce così, un po' ci rimane male anche lei?
Sì, certo, noi internamente soffriamo molto e vediamo a volte situazioni dove i clienti sono, diciamo, in situazioni ecco critiche, anche perché diciamo quelle volte vuol dire che proprio hanno anche, forse anche perso il controllo, sono andati oltre a quello che avevano preventivato, perché solitamente quando si entra al casinò si è anche già preparati a perdere, fra virgolette, si tenta di vincere, però si dovrebbe essere anche preparati a perdere, ed è appunto molto importante il controllo all'interno del casinò.
Ecco, ma così c'è stata qualche situazione in cui lei si è trovato veramente un po' a disagio? Chiaramente non le chiedo nomi, circostanze, ma diciamo tipi.
Ma guardi, una volta in nave da crociera sono stato veramente toccato da una coppia che era tutta la settimana di crociera, che venivano a giocare tutti e due alla roulette, uno in un tavolo e in un altro, e tutta la settimana avevano perso. L'ultima sera lei ha cominciato a vincere, continuava a vincere, solo che il marito continuava ad andare a prelevare le fiche vinte e le andava a giocare nell'altro tavolo, e quindi gliele riperdeva tutte. Insomma, alla fine della serata hanno fatto una litigata dove lei era quasi in lacrime dal nervoso, ecco, della situazione, e io ho detto: questi qui divorziano fra poco, però ecco, stiamo al limite.
Ecco, ma a livello internazionale chi sono i giocatori, diciamo, con maggiore classe? Non dico quelli che vincono, perché chiaramente sarebbe assurdo chiederlo, però c'è una, diciamo, nazionalità che, particolare.
Sì, diciamo che gli americani, per il fatto che hanno di base la cultura della mancia in tutti i servizi, e poi comunque hanno sempre un approccio molto giocoso, sono quelli con cui ci troviamo meglio. Poi è ovvio che ci sono anche arabi, asiatici, che hanno un grosso peso. Ecco, gli italiani anche loro, insomma, sono generosi, e quando vengono anche nei casinò svizzeri vedo che di mance ne danno parecchie.
Ecco, il croupier non bara mai, non bara mai, no?
No, assolutamente, no? Anzi, noi lavoriamo al contrario, siamo in maniera preventiva lì apposta a garantire la legalità di tutto, e anzi abbiamo le telecamere, i microfoni, oggi anche il controllo biometrico che segue tutti i giocatori dentro la sala, sì, e soprattutto quello finanziario, perché ci sono delle norme antiriciclaggio dove noi verifichiamo proprio che il cliente abbia la disponibilità da giocare, perché se no si fa una situazione sospetta, e quindi noi facciamo dei rapporti alle autorità se la persona non ci dà le giustificative.
Grazie Stefano Melani, Centro Formazione Croupier di Milano, quindi abbiamo conosciuto un po' da vicino un croupier, come funziona il lavoro. E allora, ultimi 5 minuti circa di effetto estate, proprio della stagione nella sua interezza, di questo programma, e diamo la linea a Giovanni Capuano, che è collegato con noi. Ciao Giovanni.
Ciao, buonasera.
Eccoci, ti sentiamo maluccio, però speriamo di perfezionare il collegamento. Nel frattempo sto guardando chiaramente la partita, per modo di dire, la seguo ogni tanto sbircio, vedo che a Venezia sono arrivati al 62esimo quasi, reti ancora inviolate, e poi stasera c'è la partita, diciamo forse il primo match clou di questo campionato, ma ci sono tante altre cose, sorteggi, calciomercato e anche le convocazioni di Spalletti.
Sì, allora, se vuoi partiamo da quello che succederà questa sera, ore 20:45, Inter contro Atalanta, è il primo big match di questo campionato, gioca la squadra che ha vinto lo scudetto, una squadra che ha conquistato l'Europa League. Da qualche istante è arrivata la formazione dell'Inter, la notizia, diciamo, che è titolare dal primo minuto al taro.
Guarda, purtroppo non riusciamo a sentirti, proveremo a perfezionare il collegamento, perché evidentemente in questa ultima puntata le linee non ci sono amiche, devo dire che per le altre 19 puntate non abbiamo avuto quasi mai problemi, ma evidentemente c'è la nostalgia della linea, ci vorrebbero ancora qui e quindi ci vogliono mandare dei messaggi subliminali. Giovanni Capuano ci aggiornava appunto sulle formazioni di Inter-Atalanta, la partita che inizierà tra meno di un'ora al San Siro ed è considerato un po' il big match di questa terza giornata, forse direi il primo big match di questo campionato, ma come raccontavamo, una giornata densa di notizie che arrivano dal mondo pallonaro. Perché? Perché ci sono stati i sorteggi di Europa League e ci sono state anche le convocazioni di Spalletti dopo, diciamo, l'infausto europeo. Chiaramente da Spalletti c'è grande così attenzione e curiosità su come possa rifondare la nazionale, ma ora per fortuna siamo riusciti a ripristinare il collegamento. Ripeto, è un fine programma un po' accidentato. Giovanni, ci stavi dicendo delle formazioni di Inter-Atalanta, abbiamo ancora 3 minuti per tutto quello che c'è da dire, veramente poco, vai.
Allora, ti stavo dicendo che è arrivata la formazione dell'Inter e torna a titolare Lautaro Martinez, che dunque ha superato il problema che lo aveva tenuto. E poi ti voglio raccontare che cosa sta accadendo sul calciomercato, perché mancano più o meno 4 ore al GOG, quindi finisce la sessione e ci sono ancora tante cose in ballo. La cosa più importante è Osimhen, che oggi sembrava destinato ad andare in Arabia Saudita, poi si è complicato tutto. Il Napoli ancora a incassare 80 milioni di euro, quindi parliamo di una cifra importante che deve coprire i tanti acquisti che ha fatto De Laurentiis, compreso Gilmour, che ha fatto le visite mediche un paio di ore fa in Scozia e non è ancora perfezionato, ma insomma dovrebbe essere l'ultimo rinforzo per Conte. E poi oggi è stata la giornata della Fiorentina, che ha preso Cataldi, Bove e Gosens. L'Inter ha avuto l'ufficialità di Palacio, l'Atalanta ha mandato Bacquer in Francia in prestito a Lille, Milan e Roma si sono scambiate Abraham e Selemakers, il Milan sta cercando di vendere Bennasser al Marsiglia, se ci riuscisse e riuscisse magari a mandare via anche io, tentare anche oltre la mezzanotte di oggi di ingaggiare Rabiot, perché Rabiot è svincolato e quindi si può piazzare senza grossi problemi. E poi il Monza, che sta cercando di prendere Perisic, che sarebbe un ritorno in Serie A, questo per quanto riguarda il calciomercato. E poi oggi ci sono stati i sorteggi di Europa e Conference, che ha pescato, così come funziona in Champions League, l'abbiamo imparato ieri, una serie di avversari che incontrerà e si formerà una classifica unica. La Roma, i due avversari più importanti che ha trovato nell'urna sono il Tottenham e l'Eintracht Francoforte, poi attenzione anche al Braga e all'Atletica. La Lazio è andata un po' meglio, il Porto, l'Ajax del tecnico italiano Gigi Farioli, la Real Sociedad e poi il Braga, che dunque è un avversario in comune con la Roma. In conferenza in Ungheria ai calci di rigore ha avuto 6 avversari, in Austria il Linz e in Portogallo il Guimarães.
Grazie, grazie Giovanni, purtroppo la linea non ci assiste, chiudiamo un po' con un inconveniente tecnico questo collegamento. Grazie Giovanni Capuano che ci ha aggiornato su questa densa pagina sportiva, in particolare pagina relativa al calcio. A proposito del calcio, sto sbirciando sul monitor l'andamento della partita Venezia-Torino, siamo arrivati al 66esimo e sono sempre sullo 0-0 e finisce qui l'edizione 2024 di Effetto Estate, settimane trascorse insieme a riportare i fatti, le storie grandi e piccole di questa estate, cercando di farlo con serietà, senza essere però troppo seriosi, pure innaffiando talvolta il racconto con un filo di ironia. Grazie per i messaggi numerosi, alcuni anche molto carini nei nostri confronti. Grazie a chi ha consentito che tutte le sere questo programma potesse andare in onda, sempre con tanti ospiti, e quindi grazie alla redazione. Questa settimana ne hanno fatto parte Valentina Ternullo e Giorgio Giardino insieme a Marco Santoro. Grazie in regia a Valeria Bernardi e Anna Elena Riva, grazie quindi a voi per averci seguiti. Noi ci risentiamo nei programmi, nei GR, da Andrea Ferro. Buon tutto a tutti voi.